Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti alla preview degli europei che iniziano venerdì sera alle 21 con la sfida tra Turchia e Italia. Qui con me ci sono Charles Nwakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti, facciamo la svelta perché devo andare a analizzare la partita del Sona, la squadra veneta di Serie D, perché voglio vedere come ha giocato Enrico Ruggeri. Farò un naso di lui.
Non è convocato all'europeo, non c'è sto rischio.
Ma è a specie il tempo fino alla mezzanotte della prima partita, del giorno prima, no? Della prima partita. Visto che Sensi non c'è, Verti non c'è, potrebbe venire Enrico Ruggeri.
Speriamo di no. Comunque, abbiamo deciso di dividere questa preview in 6 domande con cui cercheremo di coprire tutti i temi più importanti di questo europeo. Partiamo dalla prima, che è la seguente. Che aspettative avete sull'Italia e quali saranno secondo voi le chiavi per fare un torneo positivo?
Le mie aspettative sulla nazionale sono positive, anche se credo che in queste ultime 2 settimane stia un pochino aumentato l'hype verso questa nazionale. Sicuramente è vero che la squadra di Mancini viene da un ottimo momento a livello di forma, a livello di risultati. È una squadra che non prende gol da quasi una decina di partite. È una squadra ormai con un sistema di gioco collaudato, c'è un gruppo coeso. Lui in questi anni è riuscito a dare un'ottima idea a livello tattico a questa squadra. Credo che, considerando anche il girone e il possibile percorso, ci siano le premesse quantomeno per arrivare al quarto di finale. Credo che questo sia l'obiettivo ad oggi più realistico per la squadra di Mancini. Le chiavi per fare un torneo positivo, innanzitutto, saranno, secondo me, riuscire a capitalizzare il grosso del gioco nell'ultimo terzo di campo. L'Italia è una squadra che, pur non avendo affrontato magari avversari di altissima caratura, ha fatto vedere un po' fatica, ecco, nello sbloccare il risultato, perché gli attaccanti non hanno convinto per un motivo o l'altro. Non hanno convinto soprattutto a livello di finalizzazione. L'Italia mi sembra una squadra, in questo punto di vista, che potrebbe faticare a sbloccare i risultati e quindi potrebbe anche soffrire difese schierate che tendono a coprire il centro del campo in maniera piuttosto prudente. Credo che l'Italia dovrà riuscire a sbloccarsi da questo punto di vista, anche a livello emotivo, magari anche con un episodio. E poi ci sono senz'altro le premesse per far bene, perché quando questa squadra riesce ad andare in vantaggio, secondo me, poi gioca sul velluto, gioca con più tranquillità da questo punto di vista. E speriamo che anche il fattore campo da questo punto di vista possa risultare un aspetto a favore di questa squadra.
Intanto pensavo che la prima domanda fosse cosa ne pensiamo dell'europeo a 24 squadre.
Ma che so troppo. È il secondo anno, è la seconda volta. Siamo abituati ormai, purtroppo, perché sono d'accordo con te.
Sì. Ma erano troppe anche l'altra volta, cioè, sì, nel senso, capisco io la possibilità di dare a tutti un palcoscenico di prestigio, insomma sono contento per la Scozia, che probabilmente una delle 10-12 nazionali che tifo io, perché se non ci fossero state le 24 squadre non si sarebbe mai qualificata, o avrebbe fatto molto più fica di quella che ha fatto comunque a qualificarsi. Però non capisco questo gigantismo, cioè lo capisco per motivi politici e per motivi di avere più partite da vendere alla televisione, però dal lato tecnico, anche oggi è uscito un bel articolo su ESPN, nella pagina del calcio, dove si parlava della questione di come arriveranno i grandi giocatori con quanta benzina nelle gambe a questa competizione. Questa è una cosa che va sempre tenuta in considerazione, perché mi ricordo fin da quando vinse la Grecia, è uno dei fattori che vennero messi in conto, diciamo, nell'analisi complessiva di come mai avesse vinto la Grecia, era il fatto che i giocatori greci avevano giocato mediamente, se non sbaglio, qualche partita in meno rispetto ai big che giocavano nelle altre nazionali. E questo, per esempio, è uno dei motivi che spesso crea difficoltà nelle fasi finali all'Inghilterra, perché spesso i giocatori inglesi arrivano alle fasi finali con un carico di partite notevole nelle gambe. Detto questo, per tornare all'Italia, non ho molto da aggiungere a quello che ha detto Charlie. L'incognita maggiore, secondo me, è davanti, e soprattutto, come ha detto Charlie, quando si troveranno squadre che cercheranno di difendere posizionalmente con un blocco medio-basso-basso, e questo potrebbe accadere soprattutto nel girone eliminatorio. Comunque, per non dilungarmi troppo, visto che ci sono altre domande di analisi sull'europeo, io la semplifico così la questione dell'Italia. Se arriva ai quarti ha fatto il suo positivamente, quindi un buon risultato. Se viene eliminata prima è un disastro. Se arriva dopo i quarti, arriva alle semifinali, addirittura alla finale, ha fatto una grande impresa. Se vince è un miracolo.
Sono d'accordo appieno con voi. Diciamo che se le cose vanno come dovrebbero andare, quindi l'Italia vince il girone e il Belgio vince il suo girone, poi se entrambe superano gli ottavi, poi dovremmo avere un quarto tra Italia e Belgio, che sarebbe, diciamo, un bel quarto. Chiaramente difficile sia per l'Italia che per il Belgio, però diciamo che se tutto dovesse andare come sembra, questo sarebbe il quarto più probabile. Detto ciò, io sono molto, molto curioso di vedere questa squadra. Credo che possa giocarsela con chiunque. Non è tra le prime, diciamo, 3-4 favorite, però secondo me è lì abbastanza vicino, non credo sia così distante. È una squadra che è molto ben organizzata e possiamo dire che gioca come un club, cioè una squadra organizzata come un club, cosa che non si può dire invece di altre nazionali, anche di, diciamo, nazionali con tanto talento, magari con più talento anche dell'Italia, perché obiettivamente ci sono squadre che soprattutto davanti, nello specifico come attaccante centrale, ma anche come giocatori esterni o trequartisti, nel caso in cui una squadra giochi col trequartista, diciamo lì hanno più talento. Però come organizzazione l'Italia secondo me è messa molto molto bene, ha un centrocampo che funziona molto bene con Jorginho, Barella e vedremo Verratti se e quando recupererà. Questo è un po' un punto di domanda abbastanza importante, anche se comunque ci sono giocatori come alternative forti come Locatelli e Pellegrini in quel ruolo lì. E poi l'altra cosa da vedere, secondo me, è come si comporterà questa squadra contro avversari più forti. Quindi, per esempio, appunto col Belgio che citavo prima, perché un conto è giocare ottime partite come l'Italia ha fatto fin qui nelle qualificazioni, nella Nations League e anche nelle amichevoli contro squadre di livello nettamente inferiore, un conto invece giocarsela contro squadre ben più forti e con una posta in palio ben più alta di quella che abbiamo visto finora. Per quanto riguarda lo slot di prima punta, sicuramente Immobile partirà come titolare, però se le cose dovessero andare male, credo che Mancini non si farebbe troppi problemi a cambiare. C'è ovviamente l'opzione Belotti, che però anche lui non è che quando ha giocato abbia fatto granché. C'è l'opzione falso 9, ma c'è anche l'opzione Raspadori, che è stata un po' la sorpresa di queste convocazioni e che ha suscitato anche molte critiche. Però secondo me Raspadori è un giocatore che a vederlo giocare sembra quasi fatto apposta per questa squadra, perché è bravo a venire incontro, bravo a fare da raccordo con la squadra, bravo a palleggiare nello stretto con i compagni, sa anche calciare discretamente bene. Insomma, secondo me è un giocatore che ci sta nelle convocazioni. Chiaramente non mi aspetto che giochi chissà quanto, partirà come riserva, però nel caso in cui sia Immobile che Belotti dovessero andare male, secondo me Mancini una chance là davanti gliela potrebbe dare.
Aggiungo anche una cosa che ho notato, almeno una mia sensazione, guardando anche quello che è stato la lista di Mancini. Io penso che oltre al 4-3-3, anche se poi in realtà l'Italia è una squadra molto fluida nelle due fasi, credo che soprattutto per come è strutturata la batteria di difensori centrali, potremmo anche vedere una difesa a tre più classica nel corso del torneo, magari a partita in corso, perché comunque ci sono Bastoni e Toloi che possono fare i braccetti, hai Bonucci e Acerbi che possono fare i difensori centrali nella difesa 3, insomma hai anche gli esterni volendo per giocare a 5 tutta fascia, quindi da questo punto di vista credo che questa è un'opzione che Mancini avrà senz'altro valutato. Poi anche l'idea del giocare con la difesa a 3, magari anche un attacco a 2 con Raspadori e una punta, uno tra Immobile e Belotti, magari con più compiti di attaccare la profondità, di allungare le difese avversarie, e Raspadori che agisce più da 10, insomma, da seconda punta tra le linee. Vedremo, senz'altro ci sono diverse opzioni da questo punto di vista. Credo che comunque l'Italia sia messa senz'altro bene per quanto riguarda le corsie degli esterni, perché Insigne e Chiesa arrivano da ottimi momenti di forma, anche Berardi sta passando un bel momento di forma. Come hai detto te, abbiamo un bel centrocampo, secondo me, sicuramente tra le migliori 4-5 per assortimento generale, caratteristiche, per cui può essere un bel torneo.
Veniamo quindi alla seconda domanda. In molti considerano la Francia come la squadra nettamente, sottolineo la parola, nettamente favorita per vincere questo torneo. Siete d'accordo?
Io sono d'accordo, grosso modo, Nel senso che se guardiamo la Francia come organico, è sicuramente la favorita di molte. C'è tanta esperienza, c'è tanta qualità, soprattutto davanti. È una squadra ormai collaudata. Da questo punto di vista, Deschamps, più che magari lavorare su un sistema tattico specifico, anche se comunque la Francia, da questo punto di vista, ha dei riferimenti ben chiari. È una squadra che punta molto sulle connessioni tra i giocatori, sulle intese tra i giocatori. Questo si è visto molto nel corso dell'ultimo mondiale. Credo che questa sarà anche una chiave in ottica di questo europeo. La Francia arriva con i pronostici a favore, soprattutto dopo l'inclusione di Benzema, che da questo punto di vista aumenta la qualità del tridente offensivo e senz'altro sulla carta Griezmann, Benzema, Mbappé sono gli attaccanti più forti, comunque il reparto offensivo titolare sulla carta più forte di questo torneo. A centrocampo ci saranno delle modifiche perché non c'è più Matuidi, quindi il posto da ibrido, da giocatore che fa magari la mezzala in fase di possesso e fa il finto esterno in fase di possesso, verosimilmente verrà occupato da Rabiot. In difesa l'unico cambio è Kimpembe al posto di Umtiti. Per cui appunto è una squadra da questo punto di vista piuttosto lodata. Si è parlato in questi giorni anche di un possibile 4-3-1-2, anche se in realtà con la Francia non ha molto senso secondo me parlare di Modric, perché appunto è una squadra abbastanza fluida, soprattutto col tridente offensivo. Credo più che altro Deschamps cercherà di tenere una certa simmetria in fase di non possesso, tenendo Mbappé un po' più alto, un po' più vicino agli attaccanti per poter andare in contropiede. E credo che la Francia farà diverse fasi di difesa posizionale, perché è una squadra che si esalta soprattutto quando può attaccare in campo aperto.
Ma sai, quando ci sono questi tornei, e data la mia veneranda età, ne ho visti diversi, diciamo, fra mondiali e europei, è difficile stilare prima una classifica con una unica favorita, per quanto in questo caso si parli di uno squadrone, per di più la nazionale campione del mondo che comunque conserva una rosa di primissimo piano, insomma, basti vedere i giocatori che non sono stati, la nazionale che si poteva fare con i giocatori che non sono stati convocati. Diciamo, forse è meglio parlare di una prima fascia o seconda fascia, o come si fa in Formula 1, di una prima fila, una seconda fila. Sicuramente, comunque, la Francia è in prima fila. Ha detto tutto Charlie, anche qui, le uniche due incognite, che poi vedremo se si riveleranno dei problemi oppure no, credo che siano uno, quando e se la Francia si troverà costretta a fare una partita contro squadre che riusciranno a chiudersi bene e a chiudere bene soprattutto il centro del campo, perché comunque è una squadra micidiale se lasci campo alle spalle della tua difesa, però se stai basso, voglio vedere come riusciranno, hanno grande talento, però insomma contro una difesa posizionale bassa, voglio vedere se avranno lo stesso le armi. Perché comunque, come diceva anche Charlie, il problema delle nazionali rispetto ai club è che non si possono provare tanto, anche se sono giocatori che giocano insieme da tanto tempo, spesso da tanti anni, perché magari hanno fatto anche le giovanili insieme, però insomma la struttura non è collaudata come a livello di club, quindi magari contro una squadra che fa una buona difesa posizionale bassa potrebbe avere dei problemi. L'altra incognita, secondo me, è in panchina con Deschamps, che comunque ha gestito bene la nazionale durante il mondiale, quindi ha guadagnato credito, ma che secondo me non è a livello di altri allenatori top e quindi potrebbe incappare eventualmente in qualche lettura sbagliata della partita. Ecco, queste credo che siano le due incognite maggiori della squadra. Poi a livello di organico mi sembra difficilmente discutibile.
Rispondendo alla domanda, secondo me nettamente favorita no, poi dire favorita senza il nettamente ci può stare, però come diceva Mick è più giusto parlare di fasce, io vedo quantomeno il Portogallo, di cui poi parliamo tra poco, su un livello molto simile se non pari. E aggiungendo altre cose a quello che avete detto voi, sicuramente c'è un talento eccezionale, sia nei titolari che nelle alternative, in campo aperto, come diceva Charlie, ti possono arare soprattutto grazie a Mbappé, ma anche alle connessioni di Griezmann e di Benzema. La mediana composta da Pogba e Kanté aveva funzionato alla grande nel 2018 e questo Pogba che gioca più basso rispetto a quanto si è abituato a fare nei club aveva funzionato molto bene, sia in fase di possesso che anche in fase di non possesso, va detto che aveva lavorato bene anche lì. Sono una squadra molto forte sui cross da palla inattiva e questo può essere un fattore determinante, come avevamo visto anche ai mondiali, con in particolare Varane, che era stato molto bravo a segnare di testa, ma ci sono anche altri giocatori forti in questo aspetto. E in queste competizioni le palle inattive hanno un peso di solito in percentuale superiore a quello che invece hanno negli scontri tra club, perché comunque il ritmo è più basso, si fa più fatica, come diceva Mika, ad attaccare contro difese schierate, perché c'è meno naturalmente organizzazione, c'è anche più stanchezza, visto che si tratta della fine della stagione, e insomma, quindi i cross su palla inattiva o le punizioni dirette possono essere un aspetto importante, e la Francia da questo punto di vista è messa molto bene. I dubbi che ho io riguardano, punto numero uno, la trasmissione dalla palla ai giocatori offensivi, perché comunque, ok, Varane tecnicamente è messo bene, Kimpembe invece così cos'ha, i due terzini non sono, diciamo, Cancelo e Rafa Guerrero, non hanno quella qualità lì, perché Pavard e Luca Hernandez sono due giocatori che rimangono abbastanza bloccati, per quanto comunque poi possano e sappiano spingere, però non sono dei terzini offensivi o dei terzini con chissà che qualità tecnica. E quindi trasmettere la palla dalla difesa ai giocatori offensivi secondo me potrebbe essere un problema, può essere una cosa che la Francia magari farà in maniera molto lenta, rallentando il ritmo. Il secondo dubbio che ho riguarda i giocatori da mettere al fianco di Varane, perché ok, Kimpembe partirà titolare, però secondo me in rosa c'è un giocatore che è migliore di Kimpembe e si chiama Koundé, che non ha mai giocato con la Francia perché Deschamps non l'ha mai convocato prima di questi europei, però negli ultimi 2 anni a Siviglia ha fatto vedere cose straordinarie e secondo me è un giocatore superiore a Kimpembe, è un giocatore molto meno propenso a fare errori e a fare errori sia in non possesso che anche in possesso, perché Kimpembe, ricordiamolo, quando viene pressato di solito va un po' in difficoltà e quindi potrebbe regalare qualche pallone pericoloso agli avversari. Veniamo allora alla domanda numero 3. Chi vedete su un livello pari o simile ai francesi?
Io credo che in questa prima fascia, che comunque si distacca rispetto ovviamente a quelle che vengono dietro, però credo che per esempio fra una seconda e una prima fascia non ci sia questa grande differenza. Poi alla fine se non contano anche gli episodi, lo stato di forma.
Sì, è un torneo, non un campionato, diciamo.
Un torneo, esatto. Un torneo, però io credo che le tre squadre in questo momento che secondo me si presentano meglio in astro di partenza sono la Francia, il Portogallo e il Belgio. Cioè credo che queste tre squadre a livello di qualità individuale, a livello di potenzialità, a livello anche di rosa, di panchina, a livello anche di soluzioni che possono mettere in campo, perché possono giocare sul corto, sul lungo, possono costruire da dietro, possono fare una costruzione diretta per gli attaccanti. Sono le squadre che in questo momento partono leggermente favorite o comunque favorite rispetto alle altre. Fra l'altro il Portogallo, leggevo un'intervista al loro allenatore, mi sembra su El País, ora non vorrei sbagliare il giornale, ma comunque dove parlava diceva che 5 anni fa, però diciamo se l'Europa 2020, diciamo l'ultima, il torneo scorso, la squadra era abbastanza difensiva perché aveva quelle qualità lì e doveva cercare di massimizzare il lavoro dei giocatori davanti, soprattutto di Ronaldo. Quest'anno la squadra ha più qualità, più soluzioni, e quindi è verosimile che si possa presentare in astro di partenza un Portogallo diverso, che non si preoccupi solo di difendere e di sfruttare le occasioni che dovessero venirsi a creare davanti, ma un Portogallo che cercherà, come ai vecchi tempi andati, di fare la partita. Quindi tanto ha tante soluzioni, e quindi più ha il pallone e più ha possibilità di armare i giocatori davanti e più ha possibilità di creare pericolo agli avversari.
Secondo me la rosa del Portogallo ha davvero pochi punti deboli, perché è una rosa completa, secondo me un buon portiere come Rui Patricio, ha 3 difensori centrali abbastanza forti, naturalmente Rubén Dias è la punta di diamante, ma anche Pepe e Fonte ne vengono da due grandi stagioni, per quanto siano ormai, penso, all'ultimo torneo con la loro nazionale, visto che entrambi hanno l'età, quasi l'età di Mick, possiamo dire. E poi centrocampo c'è discreta qualità, ma c'è anche fisicità, c'è anche gente che sa difendere, e poi sulle fasce, sulla tre quarti, ci sono giocatori di grandissimo talento come Bruno Fernandes, che farà quel ruolo ibrido tra mezzala e trequartista. Poi ci sono Diego Jota, João Félix, Bernardo Silva, poi naturalmente c'è Ronaldo là davanti e c'è André Silva, che partirà dalla panchina, ma potrebbe essere una risorsa importante. Io sono l'unico titolare visto, diciamo, nei mesi scorsi, ho 2 dubbi. Il primo è quando Ronaldo esce dal centro dell'attacco e si defila magari sulla sinistra come tende a fare per ricevere palla da fermo e puntare l'uomo, chi va ad invadere l'area se in campo ci sono João Félix e Bernardo Silva, João Félix sulla sinistra e Bernardo sulla destra? Questo può essere un problemino e infatti io credo che Diogo Jota dovrebbe essere titolare, magari al posto di João Félix, perché è un giocatore che tende più a muoversi senza palla e tende più ad occupare il centro del campo. Seconda domanda, si è visto spesso la mediana con Danilo Pereira e William Carvalho, che secondo me è un po' ridondante, perché entrambi sono giocatori forti fisicamente e più bravi a rompere il gioco che a costruirlo. Da questo punto di vista, secondo me, mettere in panchina magari William Carvalho e far giocare da titolare Sergio Oliveira o un altro centrocampista più di qualità potrebbe essere una mossa molto molto interessante da parte di Santos. Prima non l'ho detto, ma va detto che il Portogallo ha anche, penso, la miglior coppia di terzini del torneo, perché Cancelo a destra e Rafa Guerreiro a sinistra sono tanta tanta roba, e quindi nel complesso credo che siano più o meno sul livello della Francia. Per quanto riguarda il Belgio, invece ho un po' più dubbi di Mick. Infatti è una squadra che metterei, diciamo, più nella seconda fascia che nella prima, magari come prima della seconda fascia, però appunto nella seconda, perché innanzitutto bisogna vedere come stanno De Bruyne e Hazard, ed è Hazard, e anche Witzel che torna da un infortunio lungo, ma diciamo lì a centrocampo ci sono un po' meno problemi con Tielemans e compagnia. Perché De Bruyne si è infortunato alla faccia e all'osso attorno all'occhio durante la finale di Champions, e bisogna sapere come tornerà. Chiaramente non è un problema che non puoi correre, non puoi calciare il pallone, però è un problema fastidioso. Hazard invece non si sa se riuscirà a tornare, non si sa quando tornerà e non si sa nemmeno in che condizioni sarà. E inoltre un giocatore che negli ultimi 18 mesi, se non sbaglio, non ha mai giocato con la nazionale. Quindi questi due giocatori, che sono probabilmente i due più importanti e i due più forti, se sono al meglio, sono un po' un'incognita. Il secondo dubbio che ho riguarda invece i centrali, perché Alderweireld e Vertonghen non sono più a livello di 3-4 anni fa, quando erano due dei primi 15-20 centrali al mondo. Ormai sono due giocatori che sono nella fase calante della loro carriera. Il Belgio è una squadra che tende ad essere offensiva, ad attaccare con molti uomini e quindi anche a sbilanciarsi, e quindi per i centrali sarà un po' complicato difendere con tanto spazio alle loro spalle. Da questo punto di vista, secondo me, i due potrebbero andare in difficoltà.
Prima di lasciare la parola a Charlie, volevo dire una cosa sulla prima domanda. Sempre in questa intervista, Santos aveva detto, insomma, aveva fatto capire che per lui, data anche l'età, Ronaldo dovrebbe stare più vicino al centro della porta e svariare un po' meno. Vedremo se per il nazionale riuscirà a avere ragione l'allenatore oppure
non è
nemmeno lì.
Non è il primo a pensarlo, e diciamo no. Che chi altro l'ha pensato non è che abbia avuto molta fortuna, a parte no. Forse Zidane. Charlie?
Sono all'incirca d'accordo con voi, anch'io metterei il Portogallo nella prima fascia con la Francia, però più o meno gli stessi dubbi di Gab. È vero che è una squadra di qualità, concordo con la coppia di terzini, che è probabilmente la migliore del torneo. Hanno tre difensori centrali molto bravi nel difendere nel rigore, questo può essere una cosa molto importante, soprattutto nella fase di eliminazione diretta, magari quando il Portogallo si schiaccerà verso la propria area di rigore e difenderà molto bassa. Sono meno ottimista per quanto riguarda la squadra dal centrocampo in su, perché comunque, come hai detto te, spesso giocano con due mediani ridondanti. C'è Bruno Fernandes che parte leggermente più basso, e il nazionale non ha quella centralità, quel rendimento comunque che ha mantenuto allo United in questi ultimi 18 mesi. E poi davanti c'è la questione Ronaldo. Ok, il Portogallo ha tantissimi nomi, ma anche lì la presenza di Ronaldo, per quanto lui sia il catalizzatore, comunque l'attaccante più forte della squadra, giocare con Ronaldo punta e non un riferimento un po' più statico come può essere André Silva, potrebbe essere un problema, secondo me, per quanto riguarda la fase offensiva, la fase di attacco a difesa schierata del Portogallo da questo punto di vista. Mi aspetto una squadra che sarà molto solida a livello difensivo, ma che avrà diversi problemi a livello offensivo contro difese schierate. Senz'altro, comunque, se guardiamo anche le panchine, i giocatori che hanno a disposizione, ci sono diversi nomi che possono risolvere situazioni complesse. João Félix davanti, Ruben Neves e Sergio Oliveira a centrocampo, potrebbero tornare molto comodo, soprattutto in situazioni di punizioni o corner da palla inattiva, visto che entrambi sono molto forti in questo aspetto qui. Anche João Moutinho, che comunque non è più ragazzino, può essere un'arma importante da questo punto di vista. Per quanto riguarda il Belgio, invece, sono d'accordissimo con Gab. Non la metterei nella primissima fascia, la metterei nella seconda, però secondo me è superiore a Italia, Germania, Inghilterra, Spagna e le altre di cui parleremo dopo. Perché è vero che sicuramente ha delle incognite a livello fisico per quanto riguarda De Bruyne e Hazard, però comunque ha un girone sulla carta abbordabilissimo, perché ci sono Danimarca, Finlandia e Russia. Ha Lukaku, che viene dalla migliore stagione in carriera, e da questo punto di vista sarà il leader offensivo della squadra. A centrocampo e sugli esterni ha tanta qualità, sono giocatori chiaramente molto offensivi, però sicuramente possono fare molto male in situazioni di uno contro uno. Penso a Carrasco e Hazard soprattutto, che possono fare molto male sulla corsia sinistra. In difesa è vero che è meno forte rispetto a 3 anni fa, perché c'è comunque De Gea al posto di Kompany e la riserva in questo momento è Vermaelen, che sappiamo è un giocatore non, ben lontano dal prime della carriera. Però comunque appunto è una squadra che secondo me, rispetto all'Italia per esempio, è molto più convincente a livello offensivo, secondo me, perché anche il Belgio è una squadra con un sistema piuttosto collaudato, questo 3-4-2-1, però comunque è una squadra che ha molta più facilità di andare in gol, è una squadra che attacca sempre molto bene, è vero che si sbilancia un po', ma porta sempre tanti uomini dentro l'area di rigore, quindi da questo punto di vista non ha problemi a segnare. Quindi credo che il talento offensivo che ha il Belgio, da questo punto di vista, possa compensare alcune mancanze difensive. Credo che De Bruyne verosimilmente giocherà in mediana accanto a Tielemans, visto che Witzel comunque è stato assente da diversi mesi. E poi, cos'altro aggiungere? C'è Courtois in porta, che sicuramente a livello di portieri è tra i primi 3-4 in questo momento, anche per stato di forma, per come arriva al torneo. In generale ha spesso fatto bene nei tornei col Belgio. Quindi staremo a vedere. In questo momento metto il Portogallo in primissima fascia e il Belgio un pochino sotto, però superiore alle altre outsider, diciamo.
Io so che non siete d'accordo con me e dopo che ho finito di spiegare le mie motivazioni vi faccio rispondere, però io in prima fascia, dietro Francia e Portogallo, metto anche l'Inghilterra, che secondo me ha anch'essa una squadra straricca di talento e straricca di opzioni tattiche, perché Southgate può giocare a 4, può giocare anche a 3, sono giocatori molto duttili come Walker, come Saka, insomma, come anche Mount, insomma. Ha tante opzioni a disposizione e appunto c'è tanto talento. Naturalmente ci sono un po' di dubbi perché anche qui ci sono, nello specifico, due giocatori molto importanti che tornano da un infortunio come Maguire ed Henderson e bisognerà vedere un po' in che stato di forma saranno, però io metto l'Inghilterra non troppo distante da Portogallo e Francia.
Io invece sono molto in disaccordo qui. Infatti metterei l'Inghilterra sotto il Belgio e sotto l'Italia, perché è vero che ha sicuramente tanta qualità, però ci sono anche altri aspetti di cui dobbiamo tenere conto. È una squadra molto giovane, dall'età media molto giovane. Infatti, se non sbaglio, è la seconda più giovane in questo momento del torneo per giocatori che hanno convocato,
Però sono
soprattutto
giocatori
dalla
che,
3-4.
scusa Charlie, che hanno già giocato ad alti livelli, cioè Foden ha fatto la finale di Champions, Mount e James hanno fatto la finale di
Sì,
Champions.
però questo è vero sicuramente, però cioè un torneo per club, come sempre il club è diverso da un torneo per nazionale. Poi comunque una nazionale come l'Inghilterra storicamente che arriva con tante pressioni non è la stessa cosa secondo me. E è vero che l'Inghilterra ha diverse soluzioni, ma questo secondo me è più un problema che un vantaggio. Perché al mondiale Southgate era arrivato con idee chiare, con un 3-5-2 che aveva funzionato abbastanza bene, comunque una squadra anche organizzata, soprattutto sulle palle native. Non mi convince in porta, secondo me, perché Pickford arriva da una pessima stagione, non è un portiere affidabile, o comunque meno affidabile rispetto ai portieri delle altre big. In difesa, se Maguire non dovesse recuperare, non mi convincono per nulla le alternative. Ci sono Cody e Minks, che sono giocatori che non hanno mai giocato a questi livelli. In generale, comunque, reputo molto meno forti rispetto al centrale capitano dello United. È messa molto bene a livello di terzini. Basti pensare che prima dell'esclusione di Alexander-Arnold aveva ben quattro terzini destri, tutti secondo me anche meritevoli di partire titolare. E credo che nel caso in cui giochi con la difesa al 3, vedremo Walker come braccetto e
Sì.
uno tra Trippier e Rhys James come esterno a tutta fascia. Anche a sinistra comunque ci sono Shaw e Chilwell, e lo stesso Saka che può essere impiegato volendo da esterno a tutta fascia. E appunto, oltre al discorso della gioventù e dell'esperienza, non mi convincono anche l'assortimento del centrocampo, perché lui ha spesso messo Declan Rice, Calvin Phillips e Mason Mount nel centrocampo a tre. Credo che sia un centrocampo un po' ridondante, un po' come quello del Portogallo da questo punto di vista, perché Phillips di solito gioca davanti alla difesa, anche Rice in nazionale gioca davanti alla difesa. Uno dei due adattato a mezzala mi sembra un rischio,
È
poi si possono
lì che
mettere molti.
Henderson è fondamentale, secondo me.
Però non escludere neanche Bellingham, che è
Sì.
una piacevole wild card in questo senso. Ha giocato anche piuttosto bene in queste ultime apparizioni. Credo che, ecco, nel caso in cui giocassero con 4-3-3, ad esempio, un centrocampo con, che ne so, Rice, vertice basso, e Bellingham e Mount come mezzali sarebbe molto interessante. Poi davanti bisogna vedere chi giocherà ai fianchi di Kane. Credo probabilmente giocheranno Sterling e uno tra Foden e Sancho, anche se io in realtà farei giocare Foden e Sancho accanto a Kane. Ma in ogni caso credo che la cosa importante sarà riuscire a mettere giocatori che si muovano senza palla, dato che Kane ama venire spesso incontro, ama fare da raccordo per la squadra, è importante che qualcuno si attacchi la profondità, altrimenti l'Inghilterra rischia di essere una squadra abbastanza stagnante da questo punto di vista. Poi ho anche dubbi su Southgate, che secondo me a livello di lettura tattica non è un allenatore di altissimo livello, credo sia inferiore a Löw, Mancini e Martinez da questo punto di vista, e ovviamente a Santos e Deschamps.
Mick, vuoi aggiungere qualcosa sull'Inghilterra, che è una delle 10-12 squadre nazionali che tifi?
Ma io sono d'accordo più con Gab, cioè nel senso, secondo me l'Inghilterra è subito dietro le prime tre che ho nominato a livello di profondità e di qualità. Pickford non ha fatto una grande stagione, ma in nazionale ha sempre fatto bene. È una squadra che dietro può costruire, ma può anche lanciare direttamente in avanti per Kane o attaccare direttamente proprio la linea avversaria. Quindi una squadra che ti pone delle domande dal punto di vista difensivo. Per quanto riguarda l'impostazione, è una squadra che come sistema base può giocare 3-4-2-1, potrebbe fare anche 3-5-2 volendo, può giocare 4-3-3, quindi può usare indifferentemente i due tipi di difesa e quindi i due tipi di approccio tattico dietro, e lo ha detto lo stesso Southgate nelle conferenze stampa di recente. La costruzione comunque prevede sempre o quasi sempre due mediani davanti alla difesa, perché è vero che c'è questa questione che dicevate della mezzala, ma in realtà non sono quasi mai due mezzali, almeno in fase offensiva, perché diventano due mediani, due pivot, e una è la mezzala più tecnica, si alza e va a giocare o nel mezzo spazio della tre quarti avversaria o
Sì,
anche
però
proprio.
comunque sono profili ridondanti, secondo me, Mick, perché entrambi nei loro club sono abituati a fare, diciamo, i primi impostatori del gioco.
Secondo me, questo permette alla squadra di avere sempre due davanti che sanno fare i mediani in una coppia, di avere due uomini che ti proteggono sulle transizioni, e quindi non hai il pericolo in caso di transizione rapida di dover difendere i fianchi del pivot, perché comunque hai due giocatori. E poi nel mezzo al campo, quando si alzano, puoi sfruttare i Foden, puoi sfruttare i Grealish, puoi sfruttare i Mason Mount, comunque giocatori tecnici che ti vanno a invadere la zona di rifinitura. Certo, questo do ragione a Charlie, tenuto conto del fatto che ci vorranno, soprattutto nel caso in cui si schiereranno due mezze punte di partenza, nel caso in cui ci saranno due esterni larghi che devono entrare dentro il campo, sarà necessario schierare due giocatori che vadano ad attaccare la linea, perché appunto con il tre quarti che va fra le linee, con Kane viene lo stesso fra le linee, qualcuno attaccare l'ultima linea ci deve essere, però secondo me hanno i giocatori anche per fare queste. Poi ripeto, possono uscire da dietro sia palleggiando sia con una palla diretta senza avere troppi problemi ad andare a giocare sulla seconda palla. Gli infortuni è vero, però bisogna vedere, credo che quello più grave sia Maguire, che potrebbe saltare tutto il girone, mentre di Henderson credo si parlasse della possibilità di recuperarlo. E è chiaro che forse senza Maguire questo potrebbe spingere Southgate, poi vedremo, a giocare, a partire con la difesa a tre. Il problema maggiore, secondo me, e questo mi sembra l'avesse detto Charlie prima, è Southgate, perché comunque sia ai mondiali, pensiamo alla partita con la Colombia, ma in generale alle partite fuori del girone, quell'eliminazione diretta, la sua lettura della partita e i suoi cambi sono stati spesso lenti o comunque non adeguati a quello che si vedeva in campo, quindi questa potrebbe essere un'incognita. Ma a parte questo, comunque ormai, soprattutto negli ultimi anni, l'Inghilterra è diventata un po' come l'Italia, quindi non c'è problema, casomai non dovesse arrivare fra le prime 8-4, diciamo il capro espiatorio sarà l'allenatore. Quindi, come succede anche in altre latitudini, nei paesi latini, ormai è usanza anche in Inghilterra, quindi, ma poi insomma l'allenatore inglese è spesso stato bersaglio di grandi critiche, insomma. Credo l'ultimo a non essere criticato credo sia stato Bobby Robson.
Però considerando anche che avranno partite in casa e soprattutto c'è la prospettiva di giocare semifinale finale a Wembley, secondo me se l'Inghilterra non arrivasse almeno ai quarti, credo possa arrivare ai quarti comunque perché è un girone abbordabile. Ci sono
c'è un problema, sì, dillo.
C'è un problema, parlavo oggi nel club.
Sì, che poi ne parliamo meglio nella quinta domanda, va? Ora facciamo la quarta, poi nella quinta rispondiamo anche su quello. La quarta è: cosa pensate di Germania e Spagna, cioè le due squadre probabilmente più forti di cui non abbiamo ancora parlato?
Germania rifà questo torneo con diverse incertezze. È una squadra che ovviamente si deve rialzare dalle macerie della brutta eliminazione all'ultimo mondiale, parte già consapevole del fatto che questo sarà l'ultimo torneo con loro in panchina perché poi subentrerà Flick, quindi bisogna vedere anche come questo che impatto avrà questa cosa sul gruppo, sul rendimento della squadra. Insomma, loro in questo biennio ha provato a lavorare sulla difesa a tre, soprattutto anche se da questo punto di vista non ha funzionato benissimo, la Germania non ha sempre difeso bene e ad oggi non si riesce neanche a capire quale possa essere l'11 titolare da questo punto di vista, soprattutto in difesa, perché c'è la possibilità di giocare a 4, ma non credo lo farà. Credo ovviamente giocherà con una difesa a 3, schierando Klostermann e Gosens come esterni a tutta fascia. Se dovesse giocare a 4, in molti hanno messo in prospettiva l'eventuale abbassamento di Kimmich come terzino, però Kimmich in quel ruolo non ci gioca ormai da diversi anni e oggi rende molto meglio da mediano anche per le esigenze della Germania stessa, quindi è probabile che vedremo un giocatore un po' più bloccato, magari un Emre Can o un Sule. Il ritorno di Hummels al centro della difesa senz'altro è una cosa positiva secondo me, perché può dare un po' di tranquillità e solidità appunto a una retroguardia che in questi molti due anni ha faticato, ecco, a trovare continuità. Senz'altro Hummels e soprattutto Neuer in porta, che secondo me è il miglior portiere tra le big in questo torneo, possono dare un po' di tranquillità alla retroguardia. A centrocampo io penso che la Germania abbia sulla carta il centrocampo più forte di questo torneo, perché c'è veramente tanta tanta qualità. Ci sono Kimmich, Kroos, Gundogan, Goretzka, anche il giovane Musiala, Neuhaus, Havertz, se vogliamo considerarlo un centrocampista, anche se in realtà io credo giocherà più in linea con gli attaccanti.
Però va detto che Goretzka salterà la prima partita perché ha un problema muscolare, quindi comunque a inizio torneo non sarà al meglio, e Kroos ne viene dal Covid e ne viene da un finale di stagione molto travagliato, quindi diciamo ci sono questi due aspetti qui da considerare, però naturalmente per valore assoluto è tanta tanta roba questo centrocampo.
Sì, sì, infatti io ripeto, sulla carta credo sia il miglior centrocampo del torneo. Anche qui bisogna vedere l'organizzazione, sarà un centrocampo a 3, una mediana a 2, come verrà disposta la squadra. Il ritorno di Müller può dare grande qualità alla squadra nell'ultimo terzo di campo. Diciamo che alla Germania manca, no? Un po' un fulcro creativo da questo punto di vista, soprattutto dopo l'addio di Özil e l'esclusione l'ostacismo di Müller da nazionale in queste ultime stagioni. E poi davanti bisogna vedere chi giocherà. Credo sicuramente Sané giocherà e poi bisogna capire un po' chi sarà il partner, se la Germania giocherà con due attaccanti, diciamo. Probabilmente sarà Gnabry, che in questo momento è l'attaccante più affidabile, almeno in nazionale, visto che ha uno score clamoroso, ha segnato 15 gol nelle ultime 21 gare con la sua nazionale. C'è Werner che può giocare davanti, magari in un tridente offensivo con Gnabry e Sané, però anche lui arriva da una stagione abbastanza deludente, anzi piuttosto deludente a livello di finalizzazione, però senz'altro un giocatore che per qualità può dare una grossa mano a questa squadra. C'è l'opzione Havertz, falso 9, insomma. Oggi non è tanto chiaro quale sia l'11 della Germania, quale sia lo stato di forma di questa squadra e quale appunto siano le intenzioni di Löw. Ci sono un po' di incognite. Poi dobbiamo anche tenere conto del fatto che è inserito nel girone della morte con Francia e Portogallo. Quindi da questo punto di vista non la metterei nella primissima fascia, la metto nella seconda fascia, un pochino dietro a Belgio, Italia e Inghilterra. Credo che se riuscissi a superare il girone, poi senz'altro il percorso sarebbe un po' più tranquillo. Bisogna vedere come lo supera. Non credo da prima, potrebbe tranquillamente passare come una delle migliori quattro terze. Quindi staremo poi a vedere chi beccherebbe eventualmente nel turno successivo.
Diciamo che tra le big, la Germania è una di quelle che arriva peggio a questa competizione, perché comunque nelle uscite precedenti al torneo, cioè nelle ultime soste per nazionali, ha fatto vedere cose francamente orrende. Poi naturalmente questo ha portato al ritorno di alcuni giocatori come Müller e Hummels, che sicuramente sono due figure molto importanti, sia dal punto di vista tecnico-tattico che anche dal punto di vista della personalità nello spogliatoio, e quindi io mi aspetto che faccia meglio rispetto a quanto fatto vedere in precedenza. Però diciamo che ho anch'io più o meno i dubbi di Charlie, e aggiungo anche quello che Lowe sembra un allenatore che in queste ultime uscite voglia pressare molto alto, no? Cosa che di solito le nazionali non fanno. È una mossa intelligente, una mossa giusta, considerando che siamo a fine stagione, considerando che sviluppare un pressing ben organizzato è una cosa molto complicata, e quindi col poco tempo che hai a disposizione non è detto che ci riesci. Io su questo un po' di dubbio, soprattutto poi in un girone dove ci sono Francia e Portogallo, che sono due squadre, soprattutto la Francia, che se vengono aggredite alti riescono a deludere il pressing, poi con campo davanti a sé possono spaccarti in due. Comunque, anch'io sono d'accordo con Charlie e vedo la Germania un pochino dietro Belgio e Italia nella seconda fascia. Per quanto riguarda la Spagna, tra le big, le convocazioni di Luis Enrique sono quelle che mi hanno lasciato più sbigottito, un po' perché ha convocato soltanto 24 giocatori invece di 26, anche se qui va detto che, leggendo anche l'opinione di Michael Cox su The Athletic, credo che questa scelta un po' di senso ce l'abbia, perché alla fine, come anche ha detto Guardiola in qualche intervista, se hai una rosa forte a disposizione molto lunga, non è facile lasciare tanti giocatori fuori, non è facile dire a tanti giocatori tu oggi non giochi e motivare l'opzione, perché poi si abbassa il morale lo spogliatoio, negli allenamenti magari i giocatori si impegnano un po' di meno e questo crea poi delle ripercussioni. Però considerando che la Spagna ha a disposizione tantissimi giocatori, anche tra i non convocati, secondo me portare 26 sarebbe stata la mossa più logica, soprattutto perché a quanto pare il titolare come terzino destro dovrebbe essere Marcos Llorente, che per carità può fare quel ruolo, però secondo me un Jesús Navas avrebbe avuto più senso. Inoltre mi ha lasciato un po' perplesso il fatto che non abbia portato Iago Aspas, e mi ha lasciato ancora più perplesso il fatto che abbia portato Eric Garcia e Diego Llorente del Leeds, che questa stagione hanno fatto pochissime presenze, e abbia lasciato a casa gente come Nacho ed Hermoso, che ne vengono da un'ottima liga. E magari anche Sergio Ramos, però lì va detto che le condizioni fisiche non sembrano essere le migliori, quindi da questo punto di vista ci sta non aver portato il capitano, anche se comunque potevi portarlo e poi magari farlo giocare dagli ottavi in poi. Mick, su Germania e Spagna che c'hai da dirci? Anche loro le tifi o no?
No, no, non sono, cioè, non è che mi stanno antipatiche, però non sono nelle squadre storicamente per cui
Non è il
faccio.
Curacao.
Non è il Curaçao e non è la Scozia, no, no, non sono a quel livello lì. E comunque le perplessità sono le stesse. Secondo me, Anch'io le vedo un gradino sotto rispetto alle altre, rispetto all'Inghilterra, rispetto. Le vedo a livello dell'Italia, cioè nel senso l'Italia è una squadra che con queste nazionali se la può giocare, può vincere, come queste con l'Italia. Quindi le metto, diciamo, in seconda, terza fascia. Comunque, se mettiamo il Belgio in prima fascia, l'Inghilterra un po' sotto, diciamo che l'Italia, Spagna e Germania sono sempre un pelino, non è che si parla di distanze abissali come so, il Napoli e il Crotone per la Champions, cioè non è che sono queste distanze qui, però le vedo anch'io in difficoltà. Per quanto riguarda le convocazioni, vale per Luis Enrique come per tutti, le motivazioni alla fine le sanno gli allenatori, e può darsi che ci sia stata questa cosa, come diceva Michael Cox, cioè che lui avesse pensato di chiamare questi altri giocatori, però poi rendendosi conto del materiale a disposizione, e non è tanto una questione solo di lasciare in panchina e non utilizzare dei giocatori, è anche una questione di organizzare il lavoro, cioè organizzare gli allenamenti, perché 26 giocatori, quindi 23 giocatori di movimento, è difficile da organizzare. Se vuoi organizzare una partita 10 contro 10, fate il calcolo e guarda quanti ne rimangono fuori. Invece, in questa maniera, con tre portieri, rimangono fuori meno giocatori quando organizzi il tipo di lavoro. Quindi anche queste considerazioni vanno fatte quando si guarda l'elenco dei giocatori che sono stati convocati. Certo, con le rose così allargate, chi saprà gestire meglio i cinque cambi, non solo dal punto di vista tattico, e questo è anche. Ci si ricollega a quello che si diceva prima di Southgate. Non solo chi è in grado di leggere meglio la partita sarà avvantaggiato, ma anche chi sarà in grado di leggere eventuali momenti, se ci dovessero essere, nei quali inserire qualche giocatore che magari nel resto del torneo non avrà più minutaggio, avrà un minutaggio scarso. Quindi tenere contenti i panchinari, diciamo così, sarà un altro elemento chiave per le squadre che vogliono arrivare a giocare tutte le partite, perché vogliono arrivare alle semifinali.
Magari
La Germania.
nella terza gara del girone, che se hai vinto le prime due, sei già matematicamente qualificato, ci sta a fare un po' di turnover.
Già, sì, ma anche, diciamo, anche in un ottavo di finale, no, non credo, però tutto può essere. In un ottavo di finale in cui sei 3-0 e mancano 20 minuti alla fine, puoi inserire dei giocatori che magari sull'1-0 non penseresti mai a mettere in campo. E, insomma, bisogna saper gestire, ma questo anche nello stesso girone. Se ti capita un avversario abbordabile e sei avanti 3-0, se dovesse succedere, fai dei cambi mettendo dei giocatori che sai già che da qui alla fine del torneo non avranno un grande minutaggio. Per quanto riguarda la Germania, ci sono tutti i problemi che dicevate voi, e il ciclo di Löw è alla fine anche, insomma, ormai lo sappiamo
Sì.
dal punto di vista pratico, diciamo, che comunque finirà effettivamente. È stato un ciclo lunghissimo, vincente. E per quanto riguarda la questione del pressing, io credo che sia un problema che riguarderà tutte le squadre. Io ricordo l'Italia di Sacchi, anche se si parla di un'altra era glaciale, insomma, l'idea era di andare a fare il mondiale giocando con la pressione alta fin dall'inizio. Tutte le amichevoli furono giocate in questa maniera, e poi quando ti sei trovato in America sulla parte orientale a giocare con il 100% di umidità e 35-40 gradi all'ombra a mezzogiorno, hai dovuto desistere. Credo che la pressione, il pressing, lo vedremo fatto a ondate. E cioè in determinate situazioni di gioco più che in determinate partite, e probabilmente il pressing andrà scemando man mano che si andrà verso la fine della competizione. Quindi chi sarà in grado di difendersi posizionalmente quando non avrà la palla sarà avvantaggiata. Per quello si parlava anche prima del Portogallo, cioè chi avrà una squadra in grado di difendersi negli ultimi metri e nell'area di rigore nelle fasi finali del torneo avrà un vantaggio, secondo me.
Prima non ho parlato della Spagna, volevo dire un attimo le cose. Ecco, diciamo la squadra in seconda fascia, io metto la Spagna in fondo. Ho anch'io le stesse perplessità di Gab. Davanti bisogna vedere chi giocherà come attaccante, diciamo, centravanti titolare. Può farlo Morata, anche se Morata comunque sappiamo è sempre abbastanza imprevedibile come umore, come rendimento. C'è Gerard Moreno che arriva da un'ottima stagione col Villarreal, lì potrebbe essere un'opzione interessante da questo punto di vista. Credo che Ferran Torres sia un lock, diciamo, nel tridente offensivo. Bisogna vedere chi sarà l'altro giocatore che Luis Enrique sceglierà. Sono molto preoccupato per quanto riguarda la difesa, perché adattare Matheus Llorente lì già togli quelle che sono le sue migliori caratteristiche e in generale non dai grande sicurezza, grande solidità alla squadra. Guardando anche la coppia di centrali, che sulla carta dovrebbe essere Eric Garcia e Aimeric Laporte, che è stato convocato all'ultimo e appunto diciamo, debutterà ufficialmente con la Spagna in questo torneo, è una coppia mai testata. E Eric Garcia è un giocatore molto lento in campo aperto. Se dovesse difendere dal lato di Llorente potrebbe essere un gran bel problema. Diciamo che la Spagna potrebbe soffrire molto da quel punto di vista. E poi, secondo me, una cosa che non avete detto riguarda i portieri. Anche lì c'è un mezzo ballottaggio perché De Gea arriva ormai da 3 stagioni in cui non è stato granché affidabile come titolare della Spagna. Al momento il titolare è Unai Simón, che però anche lui arriva da una stagione abbastanza deludente con il Bilbao. Quindi da questo punto di vista bisogna vedere per chi opterà Luis Enrique. Ecco. Ci sono anche qui troppe incognite, secondo me, per metterla tra le favoritissime.
E veniamo quindi alla quinta domanda, che è la seguente. Tra le squadre più rinomate, qual è quella che vi convince meno e potrebbe rivelarsi una grossa delusione? Allora, qui inizio io così spiego quella cosa che prima accennava Mick. Agli ottavi, la prima squadra del gruppo D, composto da Inghilterra, Croazia, Scozia e Repubblica Ceca, andrà contro la seconda del gruppo F, cioè il girone della morte, quello composto da Germania, Portogallo, Francia e Ungheria. E quindi molto probabilmente avremo Inghilterra contro una tra Francia, Portogallo e Germania. E naturalmente chi perderà quest'ottavo verrà considerata come una delusione, non può essere altrimenti, perché per carità esci contro una squadra fortissima, però comunque esci agli ottavi quando sei una squadra che parti tra le prime sei squadre sulla carta più forti del torneo. Naturalmente non è sicuro che ci sia quest'ottavo, perché all'Inghilterra potrebbe convenire arrivare seconda, però se vuoi vincere questa competizione devi battere le squadre più forti. Non è così facile arrivare volutamente secondi. E poi non è detto che la Spagna, che sarebbe la squadra del gruppo E, infatti la seconda del gruppo D, scusate, non l'ho detto prima, però la seconda del gruppo D, cioè il gruppo dell'Inghilterra, giocherà contro la seconda del gruppo E, quello dove c'è la Spagna, Polonia, Slovacchia e Svezia. Dicevo, se l'Inghilterra volesse arrivare volutamente seconda, poi comunque potrebbe rischiare di beccare la Spagna nel caso in cui essa arrivi seconda nel gruppo E. Comunque, per quanto riguarda invece le delusioni, io penso che l'Olanda di De Boer sia la squadra che tra quelle più rinomate abbia il rischio più fortemente di fallire anche miseramente, perché De Boer, ricordiamolo, è subentrato a Koeman quando Koeman è andato sulla panchina del Barça, e in questo circa anno non è mai riuscito a dare una certa identità tattica alla squadra, gioca spesso partite brutte, spesso perde. Fa tanti cambiamenti tra una gara e l'altra perché davvero non riesce a trovare una quadra. Prova la difesa 3, prova la difesa 4, cambia in continuazione. Insomma, è una squadra che secondo me lascia molto a desiderare. E anche qui, secondo me, l'allenatore ha fatto delle convocazioni abbastanza rivedibili, lasciando a casa Botman, che è stato uno dei migliori centrali della Ligan, e lasciando a casa anche Karsdorp e Atebur, che secondo me lì sulla destra avrebbero fatto molto, molto comodo.
Sono d'accordo con la chiamata dell'Olanda da possibile flop in questo torneo. Se questo torneo si fosse disputato l'anno scorso, io avrei messo l'Olanda nella seconda fascia, era una delle mie dark horses con Koeman, che ha fatto veramente un bel lavoro. Invece sono molto preoccupato dai possibili danni di De Boer in questo torneo. Un'altra semi-big che mi sento di citare, che potrebbe essere un po' un flop, è la Polonia, che per quanto mi riguarda, è abbastanza deluso nelle ultime competizioni, non ha fatto un bel mondiale, è uscita ai gironi, anche all'ultimo europeo, dove comunque è arrivato ai quarti di finale, uscendo ai rigori, non aveva fatto un percorso brillante. Secondo me è vero che c'è Lewandowski, che è l'attaccante in questo momento più forte del torneo, e anche il più forte in Europa, possiamo dirlo, però anche qui dobbiamo considerare il fatto che c'è Paulo Sousa, che è arrivato da pochi mesi, e non ha ancora un sistema di gioco 11 ben definito. C'è un po' un sistema di gioco su cui sta lavorando che è abbastanza simile a quello dell'Italia, no? C'è una squadra che passa al 3-2-4-1 quando attacca posizionalmente, però appunto delle incognite, ho incognite per quanto riguarda la difesa, ho incognite anche per quanto riguarda l'attacco. Credo che Lewandowski e Milik siano sempre una coppia piuttosto ridondante, non capisco come mai ogni volta, che chiaramente per il talento dei due ci sta che li vogliono schierare assieme, però comunque è una coppia che negli anni, secondo me, ha dimostrato un po' di prestarsi piedi da questo punto di vista. Quindi non escluderei che, la Polonia possa faticare da questo punto di vista e passare come terza nel suo girone.
L'Olanda, diciamo, per me può essere, ecco, sarebbe una grande sorpresa se arrivasse tipo ai quarti di finale. Cioè, un'Olanda ai quarti di finale, che storicamente ci sta, per me in questo caso sarebbe una sorpresa. Quindi io me l'aspetto un torneo negativo da parte dell'Olanda. Siccome i pronostici però non li azzecco mai, quindi gli olandesi possono
Alza
esultare.
la coppa.
Diciamo che esatto. Quindi diciamo che secondo me una nazionale che potrebbe riservare delle delusioni rispetto a quello che ci si attende, potrebbe proprio essere una fra Spagna e Germania. Dell'Inghilterra si parlava prima, però oggettivamente se l'Inghilterra per un tot di sorteggio finisce agli ottavi e viene eliminata dal Belgio, che mi sembra sia una delle opzioni,
No,
no?
Portogallo, Francia, Germania.
Portogallo-Francia, se dovesse venire eliminata da una tra Portogallo, Francia e Germania, dice sì, è stata eliminata agli ottavi. Ho capito, ma tra una tra Portogallo, Francia e Germania. Quindi bisogna anche vedere lì. Non è solo una questione di quando esci dal torneo, ma anche da chi ti butta fuori
Sì, è
e
come
come
esce,
magari
esatto. Un conto
come
uscire ai
esci.
rigori, un conto uscire perdendo
È
3-0.
chiaro, è chiaro, è chiaro. Mentre invece, quindi credo che potrebbero essere una delle sorprese negative, potrebbero essere una fra Spagna e Germania.
E veniamo quindi alla sesta domanda. Tra i nazionali meno, tra virgolette, di spicco, quale o quali saranno secondo voi le sorprese?
Allora, guarda, creare anche un po' di suspense, o comunque di polemica anche fra quelli che ci ascoltano, io voglio dire due nazionali dalle quali in realtà mi aspetto poco, ma spero che producano qualcosa. La Polonia, perché c'è Paulo Sousa, quindi spero che produca finalmente. Come ha detto Charlie, la Polonia negli ultimi 10 anni, 15 anni, arriva sempre alle fasi finali delle grandi competizioni e poi floppa. Quindi spero che stavolta, visto che hanno Paulo Sousa in panchina, anche se è un allenatore da club che va testato a livello di nazionali, riescano a fare qualcosa. E poi non posso che citare una delle 10-12 nazionali che io sostengo, che in realtà non credo che farà granché, però lo spero che invece mi smentisca, l'Austria, con questo gioco che abbiamo visto anche nell'amichevole con l'Inghilterra, botte da Orbi, interventi duri, aggressività su tutti i palloni, vediamo qualcosa. Detto questo, è chiaro che comunque le mie simpatie, da queste mi aspetto qualcosa, non mi aspetto molto invece dall'altra grande nazionale, forse quella che tifo di più rispetto alle altre, a parte l'Inghilterra, cioè la Scozia, ma aspetto la partita con l'Inghilterra dal 1996.
Charlie
Cena
non
di
era ancora
classe,
nato.
cena di classe, pranzo, pranzo di classe a casa di un nostro amico che saluto, ciao Antonio, a casa sua di fine anno di quarta liceo, all'epoca si chiamava seconda liceo, quarto anno, e ancora ho le lacrime agli occhi per il rigore sbagliato da Gary McAllister. Quindi è dal 1996 rigore sbagliato da Gary McAllister che aspetto questa rivincita.
Tra l'altro, la Scozia ha l'enorme paradosso di avere forse i due migliori giocatori della rosa nello stesso ruolo, cioè Tierney dell'Arsenal e Robertson del Liverpool, e quindi poi Clark che gioca con questo 3-5-2-5-3-2 con Tierney che fa il braccetto sinistro e Robertson che gioca tutta fascia.
Però ha un allenatore intelligente, tatticamente abbastanza astuto, fa un calcio diretto e quindi non è tanto dispendioso, gioca molto sulle seconde palle. Non mi aspetto nulla, però ecco, almeno questa rivincita a Wembley è almeno una soddisfazione, almeno un pareggino, un pareggio nella sfida con l'Inghilterra, insomma, sarebbe tutto di guadagnato.
Allora, io ho due nomi per le sorprese. Il primo è la Danimarca di Hjulmand, che secondo me è una squadra con talento e fisicità. Naturalmente Eriksen è la stella, è il giocatore più importante sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della rifinitura, che anche dal punto di vista della finalizzazione, però ha anche altri giocatori di livello come Kier, Højbjerg, Christensen e compagnia. Ha un girone in cui secondo me può arrivare tranquillamente come seconda. C'è il Belgio che naturalmente è favorito, poi però ci sono Russia e Finlandia. Secondo me la Danimarca è meglio di Russia e Finlandia e, fattore non da poco, giocherà in casa, quindi questo è un vantaggio. La seconda squadra che mi aspetto faccia abbastanza bene, e con abbastanza bene intendo arrivare agli ottavi, magari anche ai quarti, è l'Ucraina, che secondo me è allenata piuttosto bene da Shevchenko. Aveva fatto molto bene nel giro di qualificazione arrivando davanti al Portogallo. ha un bel centrocampo anche ben assortito con Stepanenko davanti alla difesa, Zinchenko che ricordiamolo in nazionale gioca nel suo vero ruolo, cioè quello di mezzala sinistra, e Malinovskyi che fa la mezzala destra, anche se poi naturalmente va a giocare maggiormente tra le linee sulla tre quarti, e ha un girone con Olanda, Austria e Macedonia che in assoluto credo si possa dire sia quello meno qualitativo di tutti e secondo me può passare anche come prima.
Anch'io metto la Danimarca come interessante outsider perché è una squadra, come hai detto te, con qualità e fisicità. Credo che il problema sia un po' la mancanza di un centravanti affidabile in termini esettivo. Credo giocherà Jonas Wijnander che da questo punto di vista lavora bene per la squadra ma un po' si inceppa nell'ultimo terzo di campo e Yusuf Poulsen invece partirà un po' più defilato. Però comunque è una squadra molto interessante. Poi come seconda outsider cito la Croazia che secondo me è meno forte della squadra del 2018, non ci sono Rakitic e Mandzukic e la difesa sicuramente è peggiorata perché ci sono giocatori più vecchi, meno forti. Vesalico, che era stato uno dei migliori giocatori allo scorso mondiale, ha avuto tantissimi problemi fisici in questi ultimi 2 anni e mezzo, quindi è una squadra meno affidabile. Però comunque è sempre un signor centrocampo, ci sono Modric, Kovacic, Brozovic, Badel, anche se Modric e Badel sono due giocatori comunque in fase abbastanza calante della loro carriera, danno senz'altro qualità. Modric è ovviamente il leader di questa squadra e viene da un'ottima stagione in Real, anche se ha avuto un minutaggio molto alto, quindi bisogna vedere come Dalic lo gestirà da questo punto di vista. Però comunque è una squadra sempre molto temibile, una gambina vagante perché davanti ha giocatori di qualità secondo me, c'è Rebic, hanno anche poi Perisic che di solito nei grandi tornei fa sempre molto bene, quindi potrebbe essere anche una delle rivelazioni in ottica top 11. Poi hanno anche Kramaric che è un buonissimo attaccante secondo me e fa anche spesso bene in nazionale, quindi da questo punto di vista come centravanti ci può stare tranquillamente. Infine come terzo outsider metto
tutto il torneo Charis.
No, diciamo perché queste squadre li metto grosso modo sullo stesso livello. La terza outsider è un outsider nel vero senso della parola, io metto la Svezia che secondo me è un girone piuttosto abbordabile con la Spagna e la Polonia e la Slovacchia. È una squadra che è senza Ibra davanti, è una squadra comunque molto solida, molto tignosa con questo 4-4-2, si difende molto bene e credo che questa fase difensiva potrà dare diversi problemi alle squadre che l'affronteranno, Spagna e Polonia in primis. È una squadra anche con qualità per ripartire perché ci sono Forsberg, c'è Kulusevski che gioca come esterno destro, c'è Ishak davanti che è un bel attaccante, è un attaccante che arriva da un'ottima stagione con la Sociedad, quindi è una squadra più giovane che senz'altro gioca come quasi tutte le squadre scandinave, cioè fa affidamento sulla fisicità, sulle seconde palle, sulle ripartenze, su palle inattive. Mi aspetto appunto in un girone dove comunque non vedo benissimo la Polonia e non vedo neanche altrettanto bene la Spagna, possa addirittura riservare qualche sorpresa e ritrovarsi agli ottavi.
Allora, compresa questa puntata, abbiamo registrato ben 6 episodi negli ultimi 18 giorni. Speriamo che abbiate gradito questa valanga di puntate fatte solo per l'occasione, visto che avevamo 1000 temi di cui parlare. Noi torniamo ovviamente durante l'Europeo, sicuramente non torneremo prima di una decina di giorni, però torneremo, diciamo, durante la fase a gironi. Magari nel frattempo faremo qualche diretta post partita dell'Italia su qualche canale diverso dal solito, ma non è ancora sicuro. In ogni caso vi teniamo aggiornati sui social, seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e compagnia. Se questa puntata vi è piaciuta, spammatela in giro e fatela ascoltare ai vostri amici. Ciao Mick!
Ciao, un saluto a tutti e forza Inghilterra e Scozia.
Italia no?
Sì, vabbè, Italia è la nostra nazionale, però insomma... Ce ne sono, diciamo, anche altri.
Sì, patriottico, Mick, dai.
Se l'Italia va fuori, abbiamo delle carte di riserva.
E ciao, Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao e buon europeo a tutti.